Vai.
Partiamo?
18-12.
Allora, stiamo affrontando i capitoli 18 e 19. Abbiamo iniziato la settimana scorsa. Vi ricordate? Abbiamo detto che questi due capitoli, passione, morte di Gesù, si potevano dividere in tre chiasmi. Ogni chiasmo ha sette segmenti. Abbiamo visto la volta scorsa, nel primo chiasma, i primi tre segmenti, A, B e C. Nella A, Gesù entra nel giardino con i suoi, e subito dopo anche Giuda, con le tre forze del male, vi entra. Queste forze del male sono il potere politico, soldati romani, religioso, i soldati, le guardie del tempio e i sacerdoti, e quello economico, o delle armi, se vogliamo, entrano armati. Nel secondo segmento, il B, Gesù interroga chi cercate e dice: io sono. E abbiamo quella scena di tutti che indietreggiano, si gettano a terra. Avevamo visto vari rimandi all'interno sia dell'Antico Testamento sia nei testi extrabiblici. E nel terzo, il C, Pietro fa il primo passo verso il male, perché sguaina il coltello, quello da pescatore, e ferisce una delle guardie. E Gesù esce dal giardino. Quindi è un cammino di entrare, uscire, uscire e entrare. Siamo quindi al cuore del nostro chiasma, il punto D, che sarebbe i versetti 12-14 del capitolo 18, che adesso Carlo ci legge. Gesù è arrestato.
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù. Lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme ad un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava.
Fino al 14, vabbè, comunque non importa. Versetti importanti del centro, del cuore di questo chiasma, sono dal 12 a 14. Vediamo un po' quello che Giovanni vuole evidenziare. Se prima è Gesù che si muove, che è al centro della scena, ora è condotto, portato dagli altri, come il servo di Yahweh, come i patriarchi. Pensate a Giuseppe che viene legato, venduto e portato in schiavitù, o come l'agnello pasquale legato e condotto al tempio per il sacrificio. Gesù, ci dice Giovanni, è legato come il giusto, come i profeti, come il sacco sul monte. E ancora Gesù realizza le parole di Caifa, che avevamo visto al capitolo 11, 49-51, quando diceva: è conveniente, è un bene che uno muoia, qualcuno muoia, per la salvezza di Israele. E in questo Caifa è un profeta, ma inconsapevole. del mistero salvifico di Dio. Versetto 12. I soldati, il comandante e le guardie dei giudei catturarono Gesù. Ancora una volta Giovanni ricorda che sono tutti i poteri a unirsi contro il giusto. E lo legarono, non solo come l'agnello pasquale, ma come la Torah, la parola di Dio che è legata al braccio del pio israelita quando prega, i cosiddetti filatteri di Deuteronomio 11:18. Porrete nel cuore e nell'anima le mie parole, ve le legherete alla mano come un segno. Gesù è legato come la Torah, come il segno. Oppure come Isacco, al capitolo 22, versetto 9 della Genesi, Abramo costruì l'altare, collocò la legna, si parla del sacrificio richiesto di Isacco, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare. Il racconto rabbinico al Midrash di Genesi 22 dice: Isacco porgeva le pietre e la legna con gioia, dicendo: papà, fatti forza, snuda il tuo braccio e lega ben bene le mie mani e i miei piedi. E il padre legava con tutto il cuore e il figlio si lasciava legare con tutto il cuore. Come il padre era felice di immolare, così il figlio era felice di essere immolato. Ed è una profezia su quanto sta capitando adesso a Gesù. Gesù è legato come alcuni profeti. Geremia, capitolo 26, è legato e processato dai sacerdoti. Ma anche Geremia 27, il Signore disse a Geremia: procurati legacci e un giogo, legali intorno al tuo collo, poi vai in giro in questo modo per la città. Era un mimo profetico per avvertire gli ebrei che stavano arrivando i babilonesi e che presto li avrebbero legati tutti e portati in deportazione a Babilonia. Come Ezechiele, capitolo 3, 25, ti saranno messe addosso delle funi e sarai legato. Come i tre giovanetti, legati e gettati nella fornace, come racconta Daniele al capitolo 3. Ma soprattutto come il servo di Yahweh, Isaia 52, 53. E c'è anche un rimando a Isaia 3, nella versione dei 70, guai a loro per aver preso una decisione malvagia contro di sé, dicendo: leghiamo il giusto perché ci è insopportabile. I racconti rabbinici dicono che anche Abramo viene legato, rinchiuso in una grotta per 40 giorni, solo che all'interno della grotta arriva l'angelo che lo sfama, lo libera e gli dà il libro della Torah, dicendo: approfitta che sei chiuso qua dentro, tanto non sai che fa, studiati la Torah, così almeno sarai pronto.
Il lockdown.
Esatto, cioè era in lockdown all'interno della grotta. Quando vanno a liberarlo pensando di prendere quelle poche ossa rimaste e portarle via, lui esce tutto felice e contento declamando la Torah davanti ai babilonesi. Versetto 13. Lo condussero prima da Anna, suocero di Caifa, sommo sacerdote quell'anno. Anna, chi è costui? Il nome che trovate in Giovanni è la forma abbreviata del nome Anania, Anania, ellenizzato in Anano, che significa Anania, beneficato da Yahweh o in grazia di Yahweh. È un nome teoforico, sia maschile che femminile, no? Anna, la mamma di Maria, no? È una donna, e qui invece abbiamo un'Anna che è un uomo. Vi ricordate il film Jesus Christ Superstar? quando arriva la figura di Anna, lo fanno cantare in falsetto, in voce bianca, no? Proprio per sottolineare l'ambiguità di questo nome. Si chiama Anna, sarà maschio o femmina, vabbè, lo facciamo cantare. E la redini, Gesù di Nazareth, tutto così, con voce un po' effeminata, proprio per l'ambiguità. Però voi vedete che Giovanni lo nomina in forma abbreviata, eliminando ogni riferimento a Dio. Non è più beneficato da Dio, ma solo beneficato. Ed è per sostenere, come provato dagli scritti di Giuseppe Flavio e dalla tradizione giudaica, che la posizione di rilievo, il potere, la ricchezza, l'egemonia di cui Anna gode non è beneficio o grazia di Dio, ma è frutto di corruzione, intrallazzi poco chiari. I testi rabbinici lo descrivono come avaro e subdolo. È eletto sommo sacerdote nel 6 d.C. e resta in carica 10 anni, assicurandosi il controllo del Sinedrio. Dopo di lui saranno sommi sacerdoti, i suoi 5 figli e il suo genero Caifa, che resta al potere dal 18 al 36 d.C. Lo ritroveremo molto anziano al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, dove c'è il processo a Pietro e agli apostoli. Dice il versetto 6: si radunarono i capi degli anziani, Anna, Caifa, Giovanni. Chiesto Giovanni, è uno dei figli di Anna che sarà sommo sacerdote dopo Caifa dal 36 al 37. Alessandro, che è un altro figlio, e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Insomma, una riunione di famiglia. Il potente Anna maneggerà ricchezza e potere in Israele per più di 40 anni. È il venerabile maestro della loggia P2, Palestina 2. I nostri politici, in confronto ad Anna, sono proprio dei dilettanti, ecco, delle figure di secondo piano. Lo portano al Sinedrio. In ebraico, Sanedrin significa consesso, assemblea. Era composto da 70 membri, presieduti dal sommo sacerdote, che veniva eletto ogni anno, ma che poteva essere rieletto per tempo infinito, tant'è che Anna e famiglia per 40 anni gestiscono questo gruppo. Il Sinedrio era diviso in 3 gruppi. Il primo, ex sommi sacerdoti, leviti di alto rango e i comandanti della polizia giudaica. Il secondo sono anziani, membri dell'aristocrazia laica, quindi proprietari terrieri, commercianti, per cui probabilmente Giuseppe d'Arimatea faceva parte di questo gruppo. Il terzo gruppo è composto da, è il più piccolo, da scribi e rabbini, coloro che conoscono meglio la Torah e possono quindi dare delle indicazioni sulla scrittura. Probabilmente Nicodemo fa parte di questo terzo gruppo. Il trattato sul Sinedrio nella Mishnah dice che il Sinedrio può essere convocato solo di giorno e nella sede ufficiale, l'aula della pietra squadrata all'interno del Tempio. Quello che succede in Atti 4, quando Pietro e gli Apostoli vengono portati proprio lì. I Vangeli parlano di seduta notturna, specialmente Giovanni. Perciò questa seduta è illegale, la sentenza non è valida. Se ci fosse stato un buon avvocato con Gesù, lo tirava fuori immediatamente, perché siamo totalmente fuori dalla legge giudaica. Infatti il Vangelo di Luca dice: appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani coi capi dei sacerdoti e gli scribi e condussero Gesù davanti al loro sinedrio. Quindi in Luca tutto è legale, Giovanni invece no. Fa processare Gesù di notte e non nel tempio, ma in case private, tutto gestito da Anna e Caifa e dal gruppetto numero uno che compone il Sinedrio. Il CSM, con a capo Palamara che dirige la situazione. Teniamo fuori gli altri, facciamo tutto noi, ci dividiamo le cariche. Così, sottintende Giovanni, si avverano le scritture, Isaia 53, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Versetto 14, Giovanni ricorda le parole di Caifa al capitolo 11, è un bene che Gesù muoia per salvare il popolo. Abbiamo detto che siamo al cuore del primo chiasma, in cui Giovanni sottolinea la salvezza che Gesù dona al popolo dell'antica promessa. È bene che lui muoia per la salvezza del nostro popolo. Il cuore del secondo chiasma, capitolo 19, 1-3, Gesù è incoronato re, cioè la proclamazione universale della regalità di Cristo, come dicevano i salmi: Signore, dà al tuo re la salvezza, dà al tuo re la giustizia, tutte le genti acclamino re il Signore. Per dimostrare, per suggerire che quella salvezza che era degli ebrei adesso sta passando a tutti, perché è il re universale. E il cuore del terzo chiasma, Giovanni 19, 25-27, Gesù affida la madre al discepolo, simbolo del nuovo popolo di Dio. Allora la salvezza profetizzata da Caifa si fa concreta in un nuovo Israele, nel popolo della croce, salvezza donata da colui che regna sul monte Sion. Dice Michea 4,7, il Signore regnerà sul monte Sion. Nei sinottici manca il colloquio tra Gesù ed Anna, mentre in Giovanni non è menzionato né il processo giudaico da Caifa, né i falsi testimoni, né la condanna a morte. Per Giovanni tutte queste cose sono avvenute durante i 3 anni di predicazioni, che sono un unico e lungo processo contro Gesù. Non ha bisogno di parlarci del processo a Caifa, perché l'ha raccontato nei 3 anni di predicazione di Gesù. Questo era il cuore del chiasma. Vediamo il punto dopo. C1, Pietro rinnega, ne abbiamo già letto un pezzettino, lo rileggiamo, versetti 15-18.
Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava.
Nella sezione C Pietro ferisce il servo di Caifa e adesso rinnega. Gesù è entrato insieme ad un altro discepolo, conosciuto dal sommo sacerdote. Chi è questo discepolo? Bultmann dice che non è uno dei 12. Un certo Tyndall propone Nicodemo, che era parte del Sinedrio, potrebbe essere lui. Abbott propone la stravagante tesi che sia Giuda, ha fatto 30, facciamogli fare 31, mandiamolo anche lui davanti al processo. Noi, con la maggioranza dei commentatori, indichiamo in lui il discepolo prediletto, una figura simbolica, il modello che segue il maestro, colui che non lo abbandona, il vero discepolo credente che rimane fedele anche quando la fede è messa alla prova, anche quando le tenebre sembrano vincere. Ed è lui che al versetto 16 torna fuori, parla alla portinaia e fa entrare Pietro. Pietro, il credente in crisi, che si è posto fuori dal piano di Dio, ostacolandolo prima con le armi e ora sta per tradire. Questo Pietro deve essere guidato dal discepolo credente. La Chiesa ha bisogno e vive grazie a queste figure profetiche che indicano la strada per seguire il Maestro, anche nei momenti di tenebre, anche quando la gerarchia ecclesiale sembra fuori dalla porta. Per fortuna la Chiesa ha sempre avuto, grazie allo Spirito...
Scusate, ho fatto un errore. Devi riattivare, per favore, Enrico, scusa.
Sì, sì.
Vai.
Ok. Dicevo, per fortuna, lo Spirito Santo manda sempre alla Chiesa figure come questo discepolo, che profeticamente mostrano la strada, vanno a prendere Pietro, cioè la Chiesa, e lo portano là dove c'è il Signore. Non lo lasciano fuori, spingono la Chiesa, la gerarchia, a cambiare, a andare là dove c'è il Signore. E nella storia della Chiesa di questi personaggi ne abbiamo avuti a migliaia e a migliaia, a volte misconosciuti, a volte martirizzati, a volte ostacolati, ma grazie a loro la Chiesa è sempre riuscita a stare là dove il Signore voleva. Al versetto 18, servi e guardie accendono un fuoco e anche Pietro stava con loro. È freddo, è notte, poi in quel periodo dell'anno a Gerusalemme di notte c'è uno sbalzo termico molto molto forte, per cui fa veramente freddo ed è notte, ma sono simboli delle tenebre. Coloro che hanno catturato Gesù accendono il fuoco per scaldarsi e per vedere anche meglio quello che succede. Lì vicino inizia il processo a Gesù. Lui che si è dichiarato fuoco, lui che si è dichiarato luce. Questo quadro è già stato profetizzato da Isaia 50, versetti 10-11. Chi tra voi teme il Signore ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luci speri nel nome del Signore, si appoggia al suo Dio. Ecco voi tutti che accendete il fuoco, andate alle fiamme del vostro fuoco. E tra coloro che stanno al fuoco invece che vicino a Gesù c'è Pietro. Versetto 18, stava con loro. Come Giuda in precedenza, 18:5, anche Giuda, quello che lo consegnava, stava con loro. Non c'è differenza tra Giuda e Pietro, entrambi stanno con qualcun altro. Giuda con le lampade e le torce, Pietro con il fuoco, scelgono surrogati alla vera luce, al vero fuoco. Sono illuminati e scaldati dalle luci di questo mondo, dalle luci degli uomini, e non dalla luce e dal fuoco di Dio. Alla domanda della portinaia, Pietro risponde «auk eimi», che è il contrario dell'ego eimi, che Gesù aveva appena pronunciato varie volte nel giardino. Gesù dice «io sono», è Dio. Pietro dice: io non sono, è solo un uomo fragile in tutta la sua creaturalità, è il diverso, l'altro da Dio, proprio ciò che Dio ama a tal punto da dare la vita per lui. Un'ultima annotazione su questi versetti, perché li possiamo leggere in parallelo col capitolo 10, 1-11, quando si parla del buon pastore. Gesù ed il discepolo entrano nell'atrio del sommo sacerdote. Chi non entra nell'atrio delle pecore, dalla porta. Gesù entra di sua volontà nell'istituzione per dare, capitolo 10-11, la vita per le pecore. Poiché chi è entrato prima di me, in questo caso Anna e il potere che rappresenta, è un ladro, è un brigante. Pietro non entra, ma rimane fuori vicino alla porta. E Gesù aveva detto, capitolo 10-2, chi invece entra per la porta è il pastore, chi invece non entra dalla porta è il ladro, è il brigante. L'altro discepolo è entrato dalla porta, e così deve fare chi si associa alla missione di Cristo. E così farà Pietro in futuro, quando sarà disposto ad amare il Maestro e a pascere le pecore dando la vita. Il discepolo che entra ed esce ricorda, capitolo 10-9, io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà il pascolo. Sezione B1, Gesù viene interrogato. Sono i versetti dal 19 al 24 che adesso Carlo ci legge.
Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito tutto ciò che io ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote.
Allora, nella sezione B, Gesù interroga e si presenta come l'io sono. Qui in B1 è interrogato e compie il compito di Dio, portare la parola, mandarla apertamente. Nel versetto 19 avete visto che Anna interroga riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. È l'unico processo ebraico che Giovanni ci racconta, quello guidato da Anna, che è sommo sacerdote non in carica, è un ex napolitano, ex presidente della Repubblica, l'emerito, però è il vero burattinaio della politica e della vita di Israele. E Anna vuol sapere innanzitutto dei discepoli e poi della dottrina. È molto sottile questo. Al potere interessa quanto è numerosa, quanto è importante l'opposizione. Vuole sapere chi l'appoggia, quali legami, influssi può avere. Poi, al limite, ciò che dice o ciò che insegna. Come attuale, la visione di questo potere. prima di condannare vediamo chi c'è dietro, di non coinvolgere nessuno importante, nessuno che conti, chiudiamo un occhio per non inimicarsi l'onorevole, il ministro, il cavaliere, oppure condanniamo ma poi abboniamo, lasciamo cadere in prescrizione e al limite assolviamo chi ha un po' di potere, meglio ancora se si suicida, no? Gardini, Catricalà, o lo suicidiamo, Calvi, Sindona, no? L'importante è non toccare nessuno di che conta veramente. Allora chi sono i tuoi discepoli? Chi è che ti sta dietro? Dicono, nessuno di importante, allora chi se ne frega, questo lo condanniamo tranquillamente. Versetto 20, Gesù rispose: ho parlato al mondo apertamente, ho insegnato nella sinagoga. Apertamente, dice parressia, e ricorda Giovanni 7,26, erano stupiti perché parlava con parressia, con autorità, apertamente, non come gli scribi o i farisei. Di nascosto, criptò, vi ricordate? Prima della festa delle capanne Gesù diceva che non andava, poi ci va di nascosto. Al capitolo 8, 59 si nasconde nel Tempio. Dopo l'arrivo trionfante a Gerusalemme lo vanno a cercare ma non lo trovano perché si era nascosto. Rispondendo così ad Anna, Gesù si presenta come il rivelatore ultimo del Padre. Usa il verbo lalein, parlare, ma anche rivelare, e lo dice 4 volte. E nell'Antico Testamento questo verbo è usato per indicare la parola di Dio, data ai profeti per mezzo di sogni, visioni o ascolto. Inoltre la parola di Gesù, il suo fare Torah, si è ascoltato nelle sinagoghe e nel Tempio, ho parlato nelle sinagoghe e nel Tempio, che sono i luoghi deputati all'ascolto della parola di Dio, apertamente, senza creare una setta, una conventicola, un gruppo occulto. Nel Vangelo di Giovanni Gesù proclama la sua dottrina nella sinagoga di Cafarnao, capitolo 6, e più volte nel Tempio, vi ricordate, sta sempre all'interno del Tempio a insegnare, mentre è nei sinottici che Gesù insegna in cammino, nelle case, dalla barca. Ma in tutti e quattro i Vangeli si sottolinea che spesso Gesù rivela la sua parola, se stesso, sul monte, come il nuovo Mosè, nuovo Elia, come Dio stesso che parlava dal monte. E Gesù parla apertamente. Versetto 21 interroga quelli che hanno udito quello che ho detto. Non ho mai detto nulla di nascosto. Giovanni ricorda le parole di Isaia 45,18. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io non ho parlato in segreto. Non ho detto cercatemi nel vuoto, io parlo con giustizia e annuncio cose rette. O Isaia 48,16, fin dal principio non ho parlato in segreto. Ora il Signore ha mandato me con il suo spirito, io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada. Gesù come Dio parla apertamente. Insegna senza nessun problema. Alcuni commentatori vedono nelle parole di Gesù un attacco di Giovanni alle sette gnostiche, agli eretici, quelli chiusi nel loro circolo esoterico con i loro rituali segreti, la loro spiritualità misterica. È vero anche questo. Ma io credo che Giovanni voglia sottolineare due cose. Primo, come promesso ai profeti, ora in Gesù Dio parla apertamente, liberamente. E così dovrà fare la comunità dei credenti, presentandoci prima e dopo le parole chiare di Gesù e quelle tremebonde e poco chiare di Pietro. La Chiesa, ci dice Giovanni, deve parlare apertamente e con autorità. Niente di segreto, niente di nascosto, niente che venga occultato. Secondo, in realtà, ci dice Giovanni, chi parla e agisce in segreto, di nascosto, sono proprio gli accusatori di Gesù, che decidono di parlare di notte, senza testimoni, in un luogo non deputato al processo, in maniera contraria alla Torah. Allora Gesù è accusato di fare ciò che stanno facendo in questo momento i sommi sacerdoti, le guardie e tutti gli altri. In Giovanni mancano gli accenni alle percosse, gli sputi, gli insulti, le botte in testa di cui parlano i sinottici. Il solo gesto violento, l'avete sentito, è lo schiaffo. Cosa può rappresentare? Questo schiaffo è racchiuso tra due versetti in cui Gesù usa il verbo dire, rivelare, parlare, ma portare la parola. E allora questo gesto violento può significare il rifiuto chiaro e violento di questa rivelazione da parte dei servi del potere delle tenebre. Il servo del potere occulto giudaico interviene con violenza contro il servo di Dio, ma applica la legge, perché diceva Esodo 22:28: non bestemmierai Dio né dirai male di un capo del tuo popolo. E qui Gesù ce l'ha abbastanza con i capi del suo popolo e quindi probabilmente per la loro mentalità si merita questo schiaffo. Ultimo punto del chiasmo, a uno, Pietro il traditore, versetti 25-27.
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono, ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò.
Nell'interrogatorio di Anna, Gesù si era appellato alla testimonianza di chi l'aveva ascoltato. E Pietro è uno di loro, è un discepolo e ascoltatore della parola. Conosce Gesù, così come nel segmento A, Giuda conosceva il luogo. Entrambi tradiscono. Pietro non dà testimonianza, anzi nega di essere stato con lui nel giardino. Se Gesù fa appello alla testimonianza dei suoi fedeli, è proprio cascato male. Ce ne fosse uno che ha il coraggio di testimoniare. Per due volte, alla domanda: ma non sei tu uno dei suoi discepoli? Pietro risponde: io non sono, non lo sono. Gesù nel giardino per due volte aveva proclamato io sono, cioè aveva manifestato apertamente la sua divinità. Pietro invece riconosce, capisce la sua finitudine, i propri limiti di creatura, il suo non essere io sono, la sua condizione di peccato, perché creatura e non creatore, e il suo continuo bisogno di perdono, riconciliazione, che lo porta a conversione e lo renderà saldo per pascere i suoi agnelli. È significativa la notazione che troviamo in tutti e quattro i Vangeli. E subito un gallo cantò. versetto 27. Il canto del gallo annuncia l'alba, la fine delle tenebre, e ricorda a Pietro e a ognuno di noi che Dio conosce bene il nostro stato di io non sono, ed è subito pronto a donarci una nuova alba, un nuovo inizio, se abbiamo il coraggio di lasciarci leggere dentro, di vedere le nostre tenebre, di riconoscere le nostre colpe e lasciarci riabbracciare. Guardate questa piccolissima frase del gallo che annuncia l'alba, è veramente consolante per ognuno di noi. Per quanto siano forti le tenebre che abbiamo dentro, che abbiamo intorno, c'è sempre un'alba, c'è sempre un gallo che prima o poi ce l'annuncia per farci ripartire. E il canto di questo gallo segna la conclusione della prima sezione. Anna mandò Gesù con le mani legate a Caifa. È l'alba di venerdì, vigilia della Pasqua, che inizierà la sera. Giuda tradito, Pietro rinnegato, degli altri 10 non si sa nulla, si sono nascosti, sono scappati, non si sa. Di questo aveva profetizzato il Salmo 88. Sono come un uomo ormai senza forze, recluso tra i morti, mi hai gettato nelle tenebre, nell'ombra di morte, hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore, sono prigioniero, senza scampo, ma io, Signore, a te grido aiuto, al mattino, e qui arriva il mattino, giunge a te la mia preghiera, hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia solo le tenebre. Giovanni non parla del processo davanti a Caifa. A lui basta dire che Gesù è mandato con le mani legate, come gli agnelli che quella mattina vengono trasportati con le quattro zampe legate al tempio dai sacerdoti per essere immolati sugli altari. Basta questo, le mani legate, per farci capire come finirà il processo davanti a Caifa. Giovanni ce l'ha già fatto capire e quindi non lo cita, anche perché Caifa probabilmente a Giovanni e alla prima chiesa stava molto, ma molto antipatico. E qui si conclude il primo chiasmo e direi di cominciare almeno, dipingiamo un pochino e diamo un po' inizio al secondo chiasma, quello che va dal versetto 28 del capitolo 18 al versetto 16 del capitolo 19 e che abbiamo chiamato il confronto con Pilato. Anche questo chiasmo può essere strutturato in 7 quadri, scanditi dai movimenti di Pilato. Se il primo era Gesù che entrava, usciva, veniva portato, veniva fatto uscire, eccetera, in questo è il procuratore romano che esce 3 volte dal pretorio e 3 volte vi rientra. Il quadro centrale, Gesù coronato di spine, rivestito di porpora, non si capisce dove avvenga, sfugge a una locazione precisa, dentro il pretorio, fuori il pretorio, in un'altra stanza, all'aperto, non si sa, è lasciato un po' nebuloso. Lo spostamento continuo invece di Pilato altro non è che lo specchio del suo animo diviso ed incerto. Da una parte è affascinato da Gesù e dall'altra è richiamato dal fascino del potere, del suo ruolo, dalla paura che il potere incute. Pilato è lo specchio di ogni uomo, dilaniato tra giustizia e menefreghismo, in intimità con Gesù cerca la verità, vuole certezze, una voce che gli chiarisca. All'esterno, con le guardie, coi sommi sacerdoti, è soffocato dal potere, dalla paura di ciò che ignora, dalla ricerca del proprio interesse e del proprio comodo. Lo schema della sezione e dei sette quadri del chiasmo lo trovate sulle dispense a pagina 62. Per quelli che di voi hanno la dispensa, a pagina 62 in alto avete proprio tutta la struttura del chiasma con tutte le varie fasi. Solo Giovanni, degli evangelisti, ci riporta così ampiamente i discorsi tra Gesù e Pilato. Molti si chiedono come ha fatto, aveva delle fonti? Commentatori ne dibattono a lungo, presentando varie ipotesi. Qualcuno dice: probabilmente Pilato aveva degli aiutanti presenti a questo colloquio, poi questo aiutante si è convertito al cristianesimo, lo ha raccontato. Tant'è che nei Vangeli apocrifi si parla di un certo centurione Longino, che era il braccio destro, l'aiutante di Pilato, e che è colui che trafigge Gesù con la longus, la spada, da cui il nome Longino, la lancia, scusate, lo trafigge e poi dirà: veramente costui è figlio di Dio, e negli apocrifi si converte immediatamente al cristianesimo e quindi lascia l'esercito romano e in qualche modo si unisce alla compagnia dei primi cristiani, tra l'altro con la moglie di Pilato, che sposerà una volta che questa moglie di Pilato la molla il marito e fugge col neo catecumeno Longino, si convertirà e si dice che morirà in Italia portandosi dietro un pezzettino della veste insanguinata di Gesù come reliquia, che però non si sa dove sia finita. Longino e la moglie di Pilato sono venerati come santi dalla Chiesa copta, tra l'altro, quindi è anche una figura importante. Quindi questo Longino era presente al colloquio, si è convertito e quindi avrà raccontato ai primi cristiani quello che è successo. Oppure alcuni dicono: c'era un verbale scritto degli interrogatori da cui gli evangelisti hanno preso, o anche degli interpreti che in qualche modo. Però se alcune diatribe tra Gesù e i giudei, avevamo visto, riflettevano le controversie tra la Chiesa e la sinagoga del primo secolo, è possibile che alcune frasi del dialogo tra Gesù e Pilato siano lo specchio delle contrapposizioni tra la Chiesa e l'impero. Probabilmente Giovanni rielabora la tradizione sinottica a fini teologici per farci gustare la rivelazione della vera regalità e divinità di Gesù che si apre ai pagani, rappresentati dal nostro buon vecchio Pilato. Facciamo anche la prima parte del chiasma? Ok, allora, Pilato chiamato a giudicare Gesù. E il quadro A, versetti 28-32 del capitolo 18.
Condussero poi Gesù nella casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire.
Siamo all'esterno del pretorio, dove Gesù viene condotto. E l'alba, la lunga notte, il potere delle tenebre sta per finire. I rappresentanti del Sinedrio, forse guidati da Caifa, non entrano nel pretorio per non contaminarsi e quindi poter mangiare la Pasqua. Pilato è costretto a uscire dal pretorio e andare verso di loro. Le abitazioni dei pagani erano considerate impure, e specialmente il pretorio, dove c'era la statua di Cesare, venerato come Dio, le statue o i vessilli degli dei romani. Per questo i giudei non vi entrano, specialmente poi nei giorni di festa. Questo principio di purezza era rispettato con scrupolo, altrimenti, dice Numeri 9:10, chiunque di voi o dei vostri discendenti sia impuro potrà celebrare la Pasqua nel secondo mese, solo per due sere, e mangeranno solo pane azzimo ed erbe amare. Cioè, chi è impuro nella settimana di Pasqua non può celebrare la Pasqua, lo farà un mese dopo, quindi da solo, capite? È una festa di famiglia, una festa di comunità, tutti insieme. Chi è impuro lo fa un mese dopo da solo, non sette giorni di festa, solo due, e anche senza agnello, mangiando solo pane azzimo e erbe amare. Capite che è una bella rottura, no? Fare questo tipo di Pasqua, no? E quindi tutti stanno molto attenti a non rendersi impuri, perché altrimenti, ragazzi, digiuno. E anche il libro apocrifo, terzo libro di Esdra, al capitolo 7 dice: sacrificarono la Pasqua, la mangiarono i figli di Israele che erano rientrati dall'esilio, però tutti quelli che si erano separati dalle impurità dei pagani. Quindi era molto sentito nel periodo di Pasqua di fare molta attenzione. Però vedete, c'è un ebreo che si contamina, un ebreo che si rende impuro. È Gesù, che entra tranquillamente a casa di Pilato, entra tranquillamente nel pretorio. A lui non gli interessa di rendersi impuro. E ciò servirà di lezione per Pietro, quando in Atti 10 entra nella casa di Cornelio e dice: voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di alta razza, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Secondo me Pietro si è ricordato di Gesù che entra a casa di Pilato, e questo gli è servito di lezione. Pietro sta cominciando a capire. Lo stesso farà e dirà Paolo. Per fortuna, questa regola al giorno d'oggi non esiste più per i nostri fratelli ebrei, che anzi sono lieti di invitare alla cena di Pasqua nelle loro case, nelle sinagoghe, anche noi cristiani. Forse quest'anno sarà impossibile a causa del lockdown, a causa di tutte le restrizioni. Però se in futuro vi capita, intorno a Pasqua, se conoscete qualche ebreo, fatevi invitare alla cena di Pasqua. Passate la Pasqua a casa loro o in sinagoga. È molto bello, è una è un modo di celebrare, di festeggiare, di ricordare la storia della salvezza, che provarla una volta nella vita, secondo me, è molto importante. Gesù prosegue la sua opera di spogliazione, rendendosi impuro, indegno del banchetto di Pasqua che si sarebbe celebrato al calar del sole. Mentre gli ebrei portano gli agnelli al Tempio, lui è l'agnello portato ai pagani. Pagani che tra un po' lo dichiareranno innocente, cioè senza macchia, come doveva essere l'agnello pasquale. Mentre nelle case si preparano le azzime, Gesù, vero pane, è consegnato alle nazioni, segno di una nuova Pasqua per tutti. Al versetto 30, la richiesta di Pilato, il Sinedrio risponde: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Il verbo paradidonai significa sia consegnare che tradire. Indica in Giovanni 8 volte l'operato di Giuda, e lo ritroveremo anche nel corrispondente quadro A1, 19-16, Pilato lo consegnò loro per farlo crocifiggere. Gesù è il consegnato per tradimento. Al versetto 31 i giudei dicono che non gli è consentito mettere a morte, attenzione, mettere a morte nessuno. Storici ed esegeti hanno cercato di spiegare questa affermazione. Quindi qualcuno dice: la Torah afferma non uccidere, Giovanni ironicamente pone in luce la differenza tra ciò che dice la legge e il comportamento degli ebrei. Altri dicono che, essendo Pasqua, i giudei non vogliono rendersi impuri uccidendo qualcuno. Altri sottolineano una realtà storica: là dove arrivano i romani si arrogano il diritto di giudicare e giustiziare. Però noi sappiamo che i giudei godevano di ampia autonomia e non hanno mica avuto sti problemi quando hanno ucciso Giovanni Battista, quando hanno ammazzato Stefano, quando hanno ucciso il vescovo Giacomo, come racconta gli Atti degli Apostoli al capitolo 8, che anche al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni non avevano grossi problemi a lapidare la nostra donna adultera, e che San Paolo farà di tutto per non essere giudicato dal Sinedrio per evitare la sassaiola. So cittadino di Roma, non mi potete toccare, mi devono processare quegli altri. E quindi a noi non è consentito mettere a morte? No, mica vero, l'avete fatto diverse e diverse volte. Noi avanziamo due ipotesi. Giovanni vuole coinvolgere nella morte di Gesù i pagani, lasciando loro la parola finale. Dirà tra un po' Pilato: non sai che ho il potere di liberarti o di crocifiggerti. Tema che riprenderà Giovanni nell'Apocalisse, dove il potere imperiale ha ogni decisione economica, politica, sociale, di vita, di morte, anche di commercio. Chi non è affiliato alla bestia non può neanche vendere le mascherine o le rose e le mimose in giro per i semafori. Secondariamente, è ipotizzabile che nelle settimane delle grandi feste di pellegrinaggio, quando la popolazione a Gerusalemme si decuplica perché arrivano da tutto Israele, i romani abolissero agli ebrei la facoltà di lapidare, per evitare insurrezioni, colpi di pietra inopportuni. Immaginate, libertà di lapidare, la città è piena di gente, di soldati romani che passano, beh, una pietra può sfuggire, no? Oh, scusi, stavo lapidando la signora adultera, ho beccato la guardia di Roma, ho beccato il nemico che passava di lì, che mi ha rubato due pecore l'altro giorno, oh, mi è sfuggita, scusate, continuo a lapidare, abbiate pazienza. Quindi per evitare che si creassero dei problemi, no? Tant'è che la Potterì traduce così questo versetto: a noi in questi giorni di festa non è consentito mettere a morte nessuno. Il verbo usato da Giovanni per mettere a morte è apocteinai, che indica commettere un omicidio, perché la condanna a morte legale nei 70 è sempre indicata con il verbo thanaton. Quindi qui Giovanni usa un altro verbo e gioca con le parole, mette in bocca ai sommi sacerdoti la volontà di commettere un omicidio illegale. I sacerdoti dicono: a noi non ci è consentito assassinare, ammazzare illegalmente una persona. Essere condannato a Pasqua a Gerusalemme su ratifica e controllo rei romani comportava per un cittadino non romano solo la crocifissione. E Gesù lo sapeva bene, tant'è che si dice si compivano le parole di Gesù indicando di quale morte doveva morire, versetto 32. Non c'erano morti alternative. Se ti beccavano i giudei al limite ti lapidavano, ma se ti beccavano i romani e non eri un romano, dovevi morire in croce. Il romano moriva con il taglio della testa, come capita a San Paolo, vi ricordate? Mentre San Pietro, che non c'aveva il passaporto immunitario romano, viene crocifisso come tutti gli altri malfattori, stranieri, eccetera. Quindi il fatto di finire sotto Roma significava crocifissione. E qui continua l'opera di spogliazione di Gesù. Diventa sempre più impuro. Deuteronomio 21-22: se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai appeso ad un patibolo di legno, colui che è appeso è una maledizione di Dio. Allora voi capite che questa spogliazione lenta, lenta che ci presenta Giovanni adesso sta trovando il suo culmine. Gesù sa, è conscio che morirà sul legno e quindi maledetto da Dio, come dice il Deuteronomio. Ci fermiamo qua. Quindi siamo al versetto 32 del capitolo 18, continuiamo poi la settimana prossima.
Chi vuole farsi 10 minuti di pausa li faccia, chi vuole approfittare di Enrico per le risposte, visto che Enrico deve andare via un po' prima, nel senso che deve andare la sua sapienza infinita, visto che Enrico deve poi scappare un po' prima, può restare e fare domande.
Io voglio solo ringraziare, sei stato straordinario, questa storia dell'alba me la ricorderò in tutte le albe.
Che bello.
Grazie.
Prego, figurati.
Daniela, io volevo chiedere, se non ricordo male, negli atti, a un certo punto San Paolo viene condotto davanti al Sinedrio, che c'erano i farisei e i sadducei. Come era diviso rispetto a quello che dicevi tu prima, che c'erano questi tre gruppi?
All'epoca di San Paolo era tale e quale.
No, ma dice i sadducei e i farisei, erano presenti dove? Tutti nel gruppo 1.
Sì. Ah, in quale gruppo? Sì, vabbè, i sadducei erano più presenti nei primi due gruppi, perché in fondo con i sadducei c'erano i fedeli al re Erode, che erano i ricchi, le persone che contavano maggiormente, sia economicamente sia come influencer del periodo, e quindi facevano parte dei primi due gruppi, mentre i farisei appartenevano di più al terzo gruppo, quello di chi conosceva la legge, quindi degli scribi, dei rabbini, di coloro che erano lì all'interno del Sinedrio, perché grandi maestri come era il Nicodemo. I Sadducei in fondo erano coloro che avevano in mano il potere economico, potere politico, facevano capo a Erode, prima Erode il Grande e poi i vari figli, nipoti e parenti che si susseguono sul trono di Gerusalemme, sempre col permesso e il nulla osta di Roma, e facevano parte dei primi due, almeno più che altro del secondo gruppo del Sinedrio. Il primo erano leviti, sommi sacerdoti, parenti di sommi sacerdoti, quindi le persone che in qualche modo gestivano il potere religioso in Israele.